quello che è avvenuto in questi giorni è davvero una svolta epocale, cioè c'è stato un tracollo del prezzo del petrolio, addirittura a un valore meno, cioè pur di eliminare gli stoccaggi di una produzione eccessiva data anche dalla crisi, dal fatto che non vengono utilizzate le automobili, soprattutto gli aerei, soprattutto lo shale oil, quello americano, ha avuto il prezzo crollato, decisamente crollato. E allora volevamo vedere quali potevano essere gli orizzonti futuri per quel che riguarda appunto quello che era l'oro nero, che adesso invece una vignetta di ieri di un giornale francese diceva: cara, ho trovato nel giardino il petrolio, e lei rispondeva: oddio, siamo rovinati. Chi può salvarsi e chi può perdere di meno da tutto questo, secondo te, Enrico?
Sì, mi sentite?
Sì, bene.
No. Chi può salvarsi è una bella domanda, nel senso che il mercato attualmente è tutto altalenante. Ad esempio, l'altro giorno sono crollati quelli che sono i titoli principali dello shale oil, ma non solo dello shale oil, anche del petrolio convenzionale americano. Però ad esempio ieri cosa è successo? C'è stata una risalita dei titoli americani e c'è stato invece un crollo di tutti i titoli del resto del mondo, e principalmente dei paesi, diciamo, più poveri, penso all'Angola, penso alla Nigeria e così via. Il problema cos'è? Che di sicuro il mercato statunitense è in fortissima sofferenza e vedremo di fatto dei fortissimi fallimenti da parte di tutta una serie di aziende, soprattutto quelle legate a proprio alle tecniche non convenzionali del fracking e quant'altro. Vedremo un tentativo anche negli Stati Uniti probabilmente di andare verso di fatto anche delle possibilità di nazionalizzazione, cioè cosa che comunque ad esempio in altri stati, penso alla Russia, penso ai paesi arabi, all'Arabia Saudita, dove di fatto lo Stato ha delle grosse fette all'interno di questo tipo di aziende, che sono private, però hanno comunque una forte partecipazione.
Sì, tipo Aramco.
Cosa?
Tipo Aramco in Arabia,
sì,
Saudita.
Tipo anche Gazprom. La Russia.
Giusto, i due protagonisti della guerra, insomma.
Sì, vedremo queste possibilità. C'è da dire però anche un'altra cosa, cioè che non è che questa qua sarà la soluzione per risolvere il problema. Cioè, il mercato attualmente soffre di una crisi di sovrapproduzione senza precedenti, accentuata, e già c'erano tutti i segnali comunque già nei mesi precedenti. In questo momento, cioè con il fatto del coronavirus, della pandemia, cioè viene accentuata questa cosa qua. Sarebbe successo lo stesso, però non a questi livelli. Non è di sicuro possibile che si risolva la questione, cioè con la fine del coronavirus, cioè nel senso che si protrarrà questa situazione. Quindi, da un punto di vista anche strategico, se vogliamo vedere geopolitico, c'è un grandissimo rischio proprio che le politiche dei vari stati, dei vari imperialismi, se vogliamo chiamarli col loro nome, tentino di prendere fette di mercato importanti, e questo qua porterà anche a un inasprimento dei vari conflitti, perché ovviamente per avere dei mercati hai bisogno, e per mercati non solo mercati di sbocco, ma per assurdo qua siamo di fronte al fatto che dovranno bloccare la produzione, dovranno distruggere la produzione proprio, e quindi dovranno di fatto far fuori anche tutta una serie di stati che fondamentalmente si basano su il petrolio.
Cioè,
i primi che mi vengono in mente in questo momento sono Venezuela, la Libia, però ce ne sono anche dagli altri.
Sì, un po'
questa
tutto
è la questione. Poi c'è un altro aspetto, se vogliamo vedere, che è più legato invece allo sviluppo futuro degli idrocarburi e del petrolio, legato fondamentalmente anche alla famosa riconversione ecologica, al cambiamento climatico e quant'altro. Nel senso che con questi prezzi così bassi, che di sicuro non si risolleveranno, perché comunque per più di un anno il petrolio è dato intorno ai $22-23 al barile, cioè non riesce a superare queste quote. Massimo, certi analisti parlano di $30, però non potrà mai arrivare ai prezzi che loro vorrebbero, cioè tipo
i 90 dollari di qualche mese fa.
Sì, 50-60 dollari, che sono, diciamo, quel prezzo per poter tenere a galla tutta una serie di aziende, soprattutto quelle del fracking.
Ma pensi che possa essere un bluff il fatto che si direbbe si preparino con tutte le petroliere dislocate nei posti nevralgici, tipo davanti alle coste del Sudafrica, giusto per poter spedire tutto questo greggio che si trova caricato sulle petroliere, altro grosso guaio diciamo ecologico che stanno facendo. È più un bluff? Non sanno dove metterli, oppure davvero c'è la prospettiva che possa riprendere il fossile in questo modo, nonostante questa battuta d'arresto? Anziché...
No, sinceramente non sanno dove metterli, nel senso che per assurdo Trump ha minacciato addirittura di bloccare l'importazione di petrolio saudita. Ci sono delle petroliere saudite che stanno viaggiando verso gli Stati Uniti, e praticamente sembra che ci sia la possibilità di non farle attraccare proprio. Però, cioè, se poi proprio guardiamo anche all'interno degli Stati Uniti, cioè, il problema fondamentale arriva proprio dalla produzione, da dove si produce. Cioè, se noi prendiamo, se guardiamo ad esempio i listini dell'Oklahoma, per dire, cioè, sono quelli che hanno subito dei tracolli, cioè roba inimmaginabile. Cioè, tipo l'altro giorno i listini dell'Oklahoma legati al petrolio avevano una perdita annua del 2000-2500%. Si sono risollevati un po', perché proprio non riuscivano, cioè hanno gli oleodotti che sono pieni e non riescono a far passare, cioè non riescono a far viaggiare di fatto il petrolio, cioè tutto bloccato completamente, non sanno più dove metterlo. Cioè, la politica di Trump è quella attualmente, sì, facciamo diventare aumentare la riserva strategica, però si possono aumentarla fino a un certo punto, perché poi più di tanto non è che possono la riserva strategica, che fondamentalmente vuol dire bloccare la produzione, cioè, perché riserva strategica vuol dire io tengo il petrolio sotto terra, però il problema è che puoi farlo su un certo livello, ma non puoi andare oltre.
E prima Adriano citava l'Aramco, secondo me volevo farti un paio di domande rispetto a questa azienda che tra l'altro si era da poco, relativamente poco, quotata in borsa circa l'anno scorso, se non sbaglio.
Sì, pochi mesi fa, almeno dell'anno scorso.
Quindi la prima domanda è un po' più in termini economici, quali ricadute avrà su una delle più importanti multinazionali, aziende quotate appunto in borsa, sui mercati, il crollo del greggio. E poi invece la seconda domanda riguardava l'acquisizione proprio di Aramco di gran parte di quattro compagnie petrolifere europee, ovvero l'Eni, l'Equinor, la Shell e la Total. Perché muoversi così in questo momento?
Parto da questo. Perché muoversi in questo momento? Perché di fatto cercano di prendersi quote di mercato. Cioè, questa qua è la strategia attuale di una grandissima potenza come l'Aramco. Infatti, tanto che anche in Italia, per dire, c'è tutto un dibattito sulle possibili scalate da parte di soggetti esteri rispetto a, diciamo, i gioielli italiani. Tra i gioielli c'è anche l'Eni, no? Calcoliamo che l'Eni, adesso i dati precisi di questi giorni non lo so, però tipo l'anno scorso viaggiava con una perdita di capitalizzazione intorno al 40-50% rispetto all'anno scorso, cioè, quindi di fatto è tracollata l'Eni. E hai questi soggetti molto grandi come l'Aramco che cercano di comprarsi delle quote di fatto di mercato per poi, cioè, una cosa strategica. Cosa fanno comprandosi le quote? Cioè, di fatto o fanno chiudere le produzioni oppure cercano nuovi sbocchi, fondamentalmente. Cioè, questa è la politica. Allora, l'Aramco di sicuro è una potenza, però non è che riuscirà comunque bene da questa cosa qua, cioè, perché comunque il crollo, che tra l'altro fondamentalmente il tutto è partito proprio dall'Arabia Saudita, che ha fatto crollare a marzo i prezzi, però nel senso non può salvarsi da questa situazione. Perché? Perché le varie potenze tenteranno di andare verso una situazione di protezionismo, verso una situazione di dazi. Cioè, quindi anche tutto il mercato a livello strategico geopolitico verrà ridimensionato da questa cosa. Cioè, l'Arabia Saudita è un paese fondamentalmente legato al petrolio, però è anche un paese molto instabile, cioè, perché al di là del petrolio è un paese che potrebbe veramente crollare. Lo stesso regime, cioè, da questo punto di vista è molto instabile, e non è un caso che ad esempio nei mesi scorsi ci siano stati proprio delle esecuzioni proprio per un tentato colpo di stato familiare del principe, che però segna la debolezza di questo regime.
Sì, quindi la prospettiva sarebbe quella di andare verso la nazionalizzazione di tutto il comparto petrolifero, quindi già così è per alcuni stati, e lo sarà un po' per tutti. In fondo ieri Trump ha fatto stanziare 500 miliardi che verranno, che sono esattamente quelli che servono per lo shale oil, per salvare lo shale oil, ma quello vuol dire acquisirlo in pratica.
Sì, cioè, farlo diventare riserva strategica, cioè, dopo non so fino a che punto possa anche gli Stati Uniti, perché comunque, cioè, la recessione viaggia in una situazione, cioè, anche per gli Stati Uniti non bella, cioè, non c'è solo la questione petrolifera. Negli Stati Uniti in questo momento comunque hanno un incremento veramente micidiale della disoccupazione, cioè anche in altri settori, cioè il settore del petrolio subirà tantissimo, però anche altri settori, cioè, quindi, cioè, le risorse comunque sono limitate.
Se hai ancora qualche minuto, c'era ancora un aspetto, cioè la Russia, che adesso oltretutto è entrata proprio nel vivo dell'epidemia, e quindi anche lì i consumi si vanno limitando, però è stata una dei protagonisti assieme a Arabia Saudita per manovrare il crollo del prezzo, proprio probabilmente per farsi fuori
è stata la competitor, se sì. La goccia che ha fatto traboccare il vaso nel vertice OPEC.
Ha fatto il problema della Russia,
sì. Il problema della Russia te lo dico subito qual è, cioè che anche lì è un paese instabile, che negli anni passati è riuscito a guadagnare molto dal petrolio e soprattutto a creare una grandissima riserva monetaria. Il problema è che tutti gli analisti dicono che dovrà attingere di fatto da questa riserva monetaria e dovrà di fatto bruciarla fuori, perché il petrolio, cioè, il problema è una competizione, cioè con prezzi così bassi la Russia non riuscirà mai a stare dietro alle altre produzioni, perché comunque il gas russo ha altri tipi di prezzi.
Anche se i vari stream sono stati boicottati in ogni modo, ci sono state tutte delle sanzioni apposite proprio per bloccare la creazione degli stream, degli olodotti dalla Russia, dalla Siberia, da tutto il mondo.
Scusa, non ti sento, ti sento bassissimo in questo momento, non ho riuscito a capire la domanda.
Diciamo, la Russia anche può contare anche sul gas, anche se appunto soprattutto gli Stati Uniti di Trump hanno cercato di imporre sanzioni proprio per evitare che venissero creati vari stream che portavano anche quest'altro tipo di energia nei mercati occidentali, soprattutto europei.
Certo.
Quindi sì. avrebbe anche quella risorsa.
Con uno scontro che si protrae dal passato, cioè nel senso che una delle prime cose che avevamo rilevato proprio come notriva in Lombardia era il fatto di questa competizione tra la Russia, che è sempre stato fornitore di gas fondamentalmente in Europa, per continuare e sfruttare di fatto, per dire, l'hub, il famoso hub del gas italiano, no? E c'era dall'altra parte il competitor dell'epoca, che è tuttora, che era invece lo shale gas americano, tanto che in Italia, ad esempio, per assurdo, importiamo, stiamo parlando di gas, non di petrolio, sì. Però cioè, da questo punto di vista poco cambia, perché il mercato del gas comunque è fortemente collegato.
Certo.
E soprattutto, cioè, quindi in Europa, fondamentalmente, l'Europa, essendo un paese, diciamo un'area geografica che si è basata molto negli anni rispetto alla Russia, cioè in questo momento invece c'è proprio uno scontro. Cioè, il famoso scontro che si era creato in Ucraina non era per caso, cioè uno dei motivi era
il passaggio,
era proprio legato agli idrocarburi.
Certo, è il passaggio dell'olodotto. Quindi un'ultima cosa, allora mi viene da dire che sarà il gas quello che avrà un incremento di prezzo per compensare, perché sarà
non è detto. Cioè, da questo punto di vista non è detto che il gas abbia un incremento di prezzo. È fuori di dubbio che il gas avrà, diciamo, nella transizione ecologica, come la intendono loro, avrà una grandissima importanza. Però anche qua c'è da dire una cosa, che con questi prezzi bassi, tutte le energie alternative al petrolio perdono di competitività. Cioè, le rinnovabili in questo momento non sono competitive con il petrolio. Nel 2008 si cominciava a parlare di Green New Deal. Io non sono per la Green New Deal, lo dico subito, sì. Però al di là di questo, certi economisti cominciavano a parlare di Green New Deal. E questa ipotesi fu scartata non per questioni ideologiche, ma per questioni di mercato, cioè perché comunque i prezzi del petrolio si abbassarono notevolmente e di fatto il petrolio fu competitivo rispetto alle rinnovabili. È quello che succederà, cioè è questo il problema. Cioè, tutte le politiche green che sono state lanciate dall'Unione Europea verranno accantonate, perché il petrolio continuerà ad andare avanti perché ha questi prezzi. Certo. Quindi non ci sono molte soluzioni. Troveranno qualche escamotage per far passare il petrolio come fonte pulita. Le tecnologie ci sono già, le ho già denunciate in passato, ci sono anche dei progetti, l'ENI è anche avanti in questo, cioè ad esempio stoccare l'anidride carbonica, stoccare sottoterra, cioè l'Italia ha degli studi su questa cosa qua e continuano questi studi, compreso in Pianura Padana. Stoccare l'anidride carbonica da processi di, ad esempio, proprio petroliferi e così via. Cioè in America viene utilizzata questa tecnica fondamentalmente. In questo modo emetti meno emissioni, però continui a utilizzare il petrolio. Certo, è un costo, però bisogna capire se questo costo riesce comunque sempre a compensare questo mercato, ecco.
Va bene, ti abbiamo rubato ben 20 minuti, mi sa che dovrei andare, a meno che ci sia qualcosa a cui tieni che non abbiamo ancora trattato.
No, fondamentalmente no.
Va bene, grazie allora.
No, un appello, l'unico appello sì. che faccio, siccome domani doveva esserci il famoso sciopero globale, no? Dei movimenti, il movimento Fridays for Future e così via, che purtroppo io lo dico, cioè questi movimenti, tanto di cappello, però sono stati fortemente legati comunque a delle visioni verso la Green New Deal e verso tutte queste politiche, cioè secondo me invece no, non è questa fondamentalmente l'opzione. Il Green New Deal era un tentativo di imporre tutta una serie di politiche, ma senza rompere fondamentalmente, senza rompere con gli idrocarburi, e infatti si è visto benissimo in Europa, cioè che il gas aveva un ruolo dominante, addirittura si parlava ancora di nucleare, ecco.
Sì, infatti.
Ok.
No, no, completamente d'accordo.
Va bene.
Grazie okay, mille.
Grazie
ciao.
Ancora.
Ciao, ciao, buon lavoro. Ciao.